Ave Maria, cari amici del sentiero mariano serafico, bentrovati in questo appuntamento in cui vogliamo continuare ad approfondire col trattato di spiritualità mariana, Maria Santissima nella vita spirituale di Padre Stefano Maria Manelli. Vogliamo approfondire questo cammino verso la Beata Vergine Maria. Siamo arrivati a trattare nel cammino delle purificazioni passive e ad analizzare che cosa sia questa purificazione passiva. Abbiamo visto un po' quelle che erano le purificazioni nella vita ascetica della scuola francescana, l'ascetica mariana. Arriviamo al momento della purificazione. La purificazione passiva è stata chiamata o definita in diversi modi che tutto sommato si equivalgono. Alcuni la chiamano purgatorio mistico, altri martirio d'amore, altra notte dei sensi e dello spirito. E di solito nel Trattato della Perfezione di Rovi Marin leggiamo come questo itinerario mistico, che inizia con la purificazione passiva dell'anima, si percorre soltanto dopo aver completato tutto quello che è il cammino della purificazione attiva dell'anima. Purgatorio mistico o martirio d'amore? Beh, chiaramente perché questa diventa la prova più grande che un po' le anime devono affrontare nell'incontro con il Signore. Il Signore si nasconde, c'è tanta tanta luce che invade l'anima che si trova nella purificazione passiva e che l'occhio dello spirito non è capace di comprendere tutta questa luce, ecco che allora rimane accecato da tanta luce e rimane come al buio ed è in attesa. Ecco questo martirio d'amore. E protagonista primaria ed esclusiva della purificazione passiva è la grazia divina, che di solito opera nell'anima per sradicare da essa ogni ombra di peccato, ogni traccia di imperfezione, servendosi di sofferenze purificatrici, anche terribili, indescrivibili nei riguardi del corpo e dello spirito, secondo quello che è il grado di purificazione o di espiazione di cui si ha necessità, o secondo il grado di contemplazione o di perfezione da raggiungere, corrispondente al disegno personale di Dio per ogni singola anima che corrisponde docilmente. E siamo in un momento in cui l'anima, che si è purificata attivamente da tutti i suoi difetti, da tutte le sue mancanze, ecco che il Signore vuole raffinarla, vuole renderla oro pregiato, oro purificato nel crogiolo. Ed ecco che allora per staccare tutte queste imperfezioni, tutte queste ombre di peccato, tutte queste tracce, ecco che si serve di queste sofferenze purificatrici, che a volte sono veramente terribili per il corpo e per lo spirito, secondo il grado di purificazione, di santificazione o di espiazione che l'anima ha bisogno. Più un'anima ha vissuto nella sua vita passata nel peccato, più ha bisogno di questa purificazione passiva. Più un'anima è stata candida, così questo passaggio è molto, forse molto breve, però ricordiamo come anche nei santi a volte si è prolungato per tantissimo tempo. Perché il Signore voleva elevargli un grado di santità, di perfezione, di intimità con il Signore tale che quindi esigeva verso la santità perfettissima di Dio una purezza altissima. Quindi al termine della purificazione passiva, nel suo sviluppo ordinario, l'anima viene ammessa nella mistica alla contemplazione, che conduce con i suoi quattro gradi alla più intima unione con Dio, da perfezionare ancora con un grado di contemplazione immensamente superiore che porta a quella che viene chiamata l'unione trasformante dell'anima con le singole persone della Santissima Trinità, come spiega il padre Ragazzini. E questo seguito da quel supremo grado della contemplazione che comporta la consumazione nell'unità divina, che diventa il supremo grado di unione a cui possa essere ammessa una creatura. Un po' questo è in sintesi l'itinerario mistico, e possiamo concludere ancora col padre Ragazzini, nel quale è a buon diritto che in questo itinerario si hanno i grandi interventi, interventi più forti della Beata Vergine Maria, che ha premura di svolgere nell'anima un'attività indefinibile e indescrivibile. Beata quell'anima che diventa teatro di simili operazioni divine, perché diventerà, anima prediletta, anima eletta, anima scelta da Dio per altissimi fini. Però è necessario tornare adesso al campo di lavoro dell'itinerario mistico, alle prese con le fasi iniziali, che sono le più dolorose, ma anche le più feconde per il progresso verso la suprema meta. E quindi ci facciamo aiutare, mettendoci, scrive il padre, alla scuola di San Giovanni della Croce, che è chiamato il dottore della mistica, e la fase della purificazione passiva la divide in due cosiddette notti, la notte del senso e la notte dello spirito, che si susseguono nel tempo, sempre più purificando ed è sempre più elevando la vita spirituale di un'anima, con la morte mistica della propria natura e della propria attività, poiché tutto deve spiritualizzarsi di fatto nella grazia dello Spirito Santo. Che cos'è quella notte del senso di cui parla San Giovanni della Croce? Nella notte del senso sono i sensi che subiscono il travaglio di una dolorosa purificazione, sia dalle imperfezioni, sia dalle debolezze, sia in riparazione penitenziale da parte di anime particolari, soprattutto quando certi sacerdoti, ad esempio, ricordiamo il Santo Curato d'Arsa, Pio da Pietralcina, che devono riparare per i peccati del prossimo, dei più bisognosi. Così viene in particolare da parte di quelle anime innocenti, delle anime vittime, delle anime elette che il Signore stesso si sceglie proprio per questo. Ricordiamo una Santa Gemma Galgani, una Santa Veronica. Se noi conosciamo o abbiamo un po' presente le biografie dei santi, sappiamo che di solito Dio ha scelto gli stigmatizzati per condividere la sua passione, la sua crocifissione, contemplando, potremmo ripetere con San Paolo, completo ciò che manca alla passione di Cristo, completo nella mia carne ciò che manca alla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Quindi nella notte dei sensi si potrebbe verificare di fatto una catena di sofferenze riguardanti la salute del corpo, ecco allora penose malattie, ecco malanni fisici, o magari riguardanti esterne offese o persecuzioni, umiliazioni, maltrattamenti, incomprensioni, senza dire poi degli assalti tempestosi, tormentosi, delle tentazioni impure più violente o allettanti, che sembrano interminabili e che possono realmente durare anche anni interi. Bene, tutte queste operazioni delle purificazioni passive nella notte del senso però si accompagnano comunque a momenti di sollievo, a piccole soste, ad esperienze spirituali consolanti, beatificanti, che il Signore non fa mancare con maggiore o minor frequenza a seconda di quella che è la necessità o anche della generosità nella corrispondenza dell'anima, che è più pronta a lasciarsi purificare, più docile, in totalità, in radicalità, da queste operazioni della grazia, che vogliono affinarla, che vogliono sopraelevarla, che vogliono disporla alla contemplazione di Dio amore. Da parte delle anime, che devono essere provate, infatti, la notte dei sensi non si presenta loro così dura e mortificante, perché insieme ai travagli più amari per il corpo e per la sofferenza esterna più laceranti per l'anima, esse sperimentano anche frequenti compensazioni delle dolcezze dell'amore divino, che penetrano anche in profondità dell'anima, elevandole all'amore più ardenti. Scrive nel Trattato della Perfezione il Roy Marin: riguardo alla durata della purificazione della notte del senso, la risposta deve variare di caso in caso, a seconda di quella necessità di purificazione e a seconda anche della risposta più o meno generosa dell'anima, quanto corrisponde, a seconda anche del progetto particolare di Dio per alcune anime speciali. Comunque, quando Dio vuole elevare un'anima a grande perfezione, suole sottometterla a una prolungata e dolorosa purificazione del senso. Il Cardinal Bona, dice San Francesco, dice che San Francesco d'Assisi rimase 10 anni in queste prove purgative. Santa Teresa d'Avila, 18 anni. Santa Chiara da Montefalco, 15 anni. Santa Caterina Bologna per 5 anni. Santa Maria Maddalena dei Pazzi, prima 5 anni e poi altri 16 anni. Il venerabile Baldassare Alvarez per 16 anni. Pensiamo, tutte queste anime così elette, che sono elevate così tanto a grande santità, come sono state purificate rendere oro prezioso. Vediamo dopo la notte dei sensi e quella che è la notte dello spirito. Il vero purgatorio mistico, il vero bruciante martirio d'amore, però sta nella notte dello spirito, che per le sue sofferenze, dallo stesso San Giovanni della Croce, viene definita orribile e spaventosa. Di fronte a queste sofferenze, infatti, bisogna dire che le precedenti sofferenze della notte dei sensi, riguardanti il corpo, provenienti dall'anima dall'esterno, si riducono realmente a ben poca cosa, pur se comunque dolorose. Le sofferenze della purificazione passiva dello spirito, invece, si trovano nell'intimo e si può dire che penetrino alla radice stessa dell'anima, a cui la bruttezza di ogni difetto e imperfezione viene svelata. Adesso come un'acutezza tale che l'anima finisce per ritenersi degna unicamente dell'inferno, dubitando seriamente e angosciosamente della propria salvezza eterna. Questa è la condizione di un'anima che viene purificata nello spirito. Le sofferenze della purificazione passiva dello spirito si trovano proprio nell'intimo, penetrano nell'anima stessa, a cui l'anima vede che cos'è veramente un difetto, cos'è veramente una mancanza nei confronti del Signore, vede la bruttezza di tutte queste imperfezioni e gli causano una ferita, un dispiacere grandissimo. E vediamo gli insegnamenti di San Giovanni della Croce, lui che ha vissuta queste cose. San Giovanni della Croce, da gran maestro, descrive questo stato pietoso di quell'anima che sotto le prove mistiche della purificazione passiva si ritiene indegna, si ritiene malvagia. Si ritiene degna soltanto di ripulsa e rigetto da parte di Dio. Io non merito altro che essere rifiutata da Dio, dice quest'anima. San Giovanni della Croce scrive infatti che l'anima si sente tanto impura, tanto miserabile, da sembrare che Dio le stia contro, Dio le sia nemica, che Dio le sia divenuta contrario a Dio. E questo dubbio di essere rigettata, ributtata da Dio, è una causa di martirio, una causa di grandissimo di dolore. Colui che amo nel modo infinito così, mi rigetta, mi disprezza, mi rifiuta. L'anima, anche se all'oscuro, per mezzo di questa pura luce, vede chiaramente la propria impurità. Bene, questa notte oscura però permette di illuminare lo stato di quest'anima come si trova davanti a Dio. Vede chiaramente la propria impurità, conosce chiaramente che non è degna di Dio. Che nessuna creatura può essere degna di Dio. E la cosa che le dà maggior pena è il pensiero che non potrà mai essere degna di Dio e che ormai il suo bene è venuto a meno. Questa è la cosa più spaventosa. Ho perso definitivamente il mio Dio. A tutto questo si aggiunge l'incapacità dell'anima di sopportare la violenza della luce divina, che nello stesso tempo le illumina, accecandola. Per cui l'anima si trova soltanto il tormento della notte interiore e questa lo getta nell'oscurità, lo getta nello sconforto più totale, non potendo essere aiutata neppure dalla preghiera, né mentale né ancora neanche quella vocale. E più le risulta interamente arida e molto fastidiosa. L'anima si trova quindi in un letto di dolori interiori che la paralizzano, senza possibilità di sottrarsi o sfuggire da essi. In sintesi, il padre Royo Marin riporta il pensiero di San Giovanni della Croce anche su questo punto e dice che l'intensità della luce contemplativa tormenta, cieca l'anima, mentre le mostra al vivo le più piccole e insignificanti imperfezioni di cui si vede ripiena. E il contrasto tra la grandezza ineffabile di Dio, la purezza ineffabile di Dio, intravista attraverso gli splendori contemplativi, e tutto questo ammasso di imperfezioni che l'anima scopre in se stessa portano alla convinzione che non sarà mai possibile l'unione di tanta luce con tanta tenebre, che quindi è irreparabilmente condannata a vivere sempre separata da Dio. E quest'idea, che all'anima appare evidentissima e senza possibilità di rimedio, la sommerge in uno stato di angustia, in uno stato di tortura, che diventa così tanto spaventosa che supera i tormenti del purgatorio e trova riscontro solo nella pena del danno dell'inferno. Era terribile per Santa Veronica Giuliani quando veniva portata giù a vedere l'inferno e che lei non sapeva, non ricordava più che era solo di passaggio. I demoni dicevano: tu da qui non uscirai più. Quindi soffriva tutte quelle che erano le pene dei dannati, sentiva anche lei una ripudiata, una rifiutata da Dio, una maledetta da Dio. Via da me, maledetti nel fuoco eterno. Ecco come sentiva la sua condizione di Santa Veronica Giuliani. E le anime che vengono purificate in questa notte dei sensi, alla scuola di San Giovanni della Croce, dice che addirittura si sentono e sono così tanto torturati che questi tormenti superano quelli del purgatorio e trovano riscontro in quelle che sono le pene che soffrono e i dannati all'inferno. E per tutto questo allora si presenta molto più importante quello che ci scrive il padre Ragazzini, facendo rilevare quella grande grazia che è l'assistenza materna di Maria Santissima. Quando su questo doloroso purgatorio ecco cadere lo sguardo di Maria, ecco il suo materno intervento che tanto refrigerio porta l'anima ormai avviata decisamente alla purificazione completa. Ecco come la Madonna diventa di aiuto, di scuola per aiutare, liberare ed assistere quest'anima bisognosa di grazia, di consolazione. Quanto tempo un'anima resta nella situazione di questa notte dello spirito? Anche qui non è dato da saperlo in anticipo, senza una rivelazione speciale. Potrebbe essere di 3 ore, come fu per San Disma, il buon ladrone che stava sulla croce accanto a quella di nostro Signore Gesù Cristo. Potrebbe essere anche di molti anni, come è stato per molti mistici, più lontani o più vicini a noi nel tempo, secondo i diversi imperscrutabili disegni di Dio. Così, ad esempio, sembra che sia durata per molti anni la fase dolorosa purificatrice nella vita di Madre Teresa di Calcutta. Vediamo adesso qual è il compito della Beata Vergine Maria nelle purificazioni passive dei sensi e nelle purificazioni passive dello spirito. Il padre Valentino Macca scrive che nella grazia di Dio, le opere che opera le ultime purificazioni dello spirito, diventa un lavoro educativo particolare della Madre di Dio, Maria Santissima. E qui c'è la sua azione persistente, l'azione instancabile di Maria Santissima, che non lascia l'anima, è madre, e quindi non lascia mai l'anima abbandonata, non lascia mai l'anima in pace finché non è completamente degna di quel dono trasformatore di Dio. È l'esigenza materna della sua grazia, una grazia operante che i figli possano incominciare ad assomigliare alla madre, i figli matrizzano. Quindi i figli devono vivere e riflettere per quanto è possibile la purezza dell'Immacolata, la sua donazione totale a Dio, per vivere delle sue stesse trasformazioni. Quindi l'unica disposizione, ma è l'unica condizione assoluta che permette all'anima completamente morta a se stessa di non volere e cercare operare che per la gloria di Dio, che è il fine ultimo della stessa donazione della grazia creata, ecco l'Immacolata, la Beata Vergine Maria. E qui troviamo molte testimonianze nelle biografie dei santi di ieri e di oggi sul ruolo che la Madonna svolge nella fase della purificazione passiva. Accenniamo soltanto ad alcune di queste testimonianze. Assicura e luminosa conferma della missione materna di Maria, che soprattutto in questa fase cruciale, delicatissima della vita mistica, è più che mai in azione, stando maternamente accanto al suo figlio, che si trova in quella condizione davvero penosissima di purificazione, e allo stesso tempo una situazione penosa, ma allo stesso tempo preziosissima, perché si sta rendendo sempre più simile, adatto, pronto per l'unione con Dio. E quindi è alle prese con i travagli amarissimi della notte del senso, con i travagli della notte dello spirito, che sembrano realmente interminabili, ma insomma, terminano, hanno un termine. Quindi per tutte quelle anime non devono mai spaventarsi di questo incontro, non mai arrendersi. Si lamentano molto i padri della mistica, dice tante tante anime sono chiamate a elevarsi così, poi arrivano questi momenti e si ritirano indietro, tornano indietro. Vediamo adesso la notte del senso, le esperienze dei santi, particolarmente dei santi francescani che hanno vissuto, che ci sono portati. Probabilmente San Carlo d'Assese, nasce 1613-1670. Le notti dei sensi, le mistiche notti dei sensi per San Carlo d'Assese hanno pesato molto sulla sua vita, particolarmente a causa delle lunghe e terribili tentazioni, particolarmente contro la purezza. I torbidi pensieri, le torbide immaginazioni, gli impulsi da cui sarebbe stato impossibile liberarsi senza il ricorso alla Beata Vergine Maria e senza l'intervento liberatorio della Divina Madre. Aspri sono stati fatti in San Carlo d'Assese, sono stati i travagli, le lotte negli assalti del nemico, ma c'è sempre stato in San Carlo d'Assessi il ricorso sollecito alla Madonna. Quell'aiuto materno in Maria Santissima ha dato a San Carlo la fermezza della volontà contraria ad ogni adesione al peccato. Il peccato si fa avanti, bussa alla porta. No, lo rifiuto, non lo voglio. Una fermezza, la volontà che contrasta, dice di no a tutte le sollecitazioni del peccato. E questa è garanzia della vittoria sul nemico tentatore. Bene, a queste tentazioni ci sono da aggiungere anche altre sofferenze, insieme alle prove dolorose, le gravi infermità che colpiscono la salute fisica di San Carlo. Ha guarito anche da queste infermità per l'intercessione di Maria Santissima. Non dimentichiamo una grande santa Veronica Giuliani, una straordinaria santa stigmatizzata. Anzitutto non si stanca di attestare che in quelle terribili prove delle purificazioni dei sensi la Madonna si prende cura di lei senza soste. Dice: io non trovo modo di raccontare ciò che Maria Santissima fa con quest'anima. E la Madonna, in effetti, la sua amata maestra di ogni virtù, è lei stessa, anzi, che le dà regole di insegnamenti sopra le virtù, e in specie sopra il disprezzo di me stessa, ecco l'umiltà, lo scordarmi di me, il rinnegamento, il distacco da tutto e da tutti, mortificazione. Quindi sono straordinarie molte comunicazioni di grazie purificatrici che Santa Veronica trasmette, e deve ringraziare in questo la mediatrice di tutte le grazie, la Beata Vergine Maria, specialmente in quelle più dolorose che sono le notti dei sensi. Ad esempio, una volta, scrive Santa Veronica, Maria Santissima ha preso quel calice dove stanno le sue santissime lacrime e mi sembrava che le versasse tutte sopra di me. Bene, la mia anima in quel punto ha partecipato, non so che, mi sono sentita tutta consolare, tutta rinnovare. E siccome l'anima resterà con nuovo battesimo del prezioso sangue, così il cuore sarà lavato, purificato con le lacrime santissime. E tutte carità di Maria Santissima che vuole diluviare grazie sopra di me. Padre Pio parlava di fiumane di grazie, Santa Veronica diluvio di grazie. Bene, pensa a quelle lacrime della Beata Vergine Maria, quelle lacrime che la Madonna ha pianto per i miei peccati, per la passione del nostro Gesù Cristo, per tutta questa umanità ingrata e infelice. E ancora più significativa poi un'altra testimonianza, ancora che ci viene data, con quella cura personale premurosa svolta dalla Madonna, dice Santa Veronica. Spogliati di tutto, staccati da tutto, e leva via da te, te. Da questo lo farò io te con te, e tutto lo farò per mezzo del mio cuore, nel cuore del mio cuore. Opererò in te tanto e tanto, per mezzo mio tu ti affaticherai a levare tutto l'imperfetto, e ciò sarà per mezzo delle virtù che ti ordinerò, in specie dell'umiltà, della carità e dell'obbedienza. Io sarò tua guida e tua maestra. Pensa che belle cose che la Madonna dà a Santa Veronica come istruzione. Vuole essere guida e maestra e vuole esercitarla particolarmente in queste virtù, è della carità, dell'obbedienza e dell'umiltà. Un altro grande santo, adesso vogliamo vedere in San Gabriele e della Dolorata. Bellissima questa testimonianza di questo santo passionista che afferma la grande efficacia dell'aiuto della Madonna, in modo speciale della Madonna addolorata, per superare le prove, anche le più pericolose. Non vi sia disgradevole una ferma e stabile devozione ai dolori di Maria Santissima addolorata, scrive San Gabriele. Quanti con sette Ave Maria, uno Stabat Mater, una coroncina, un ufficio o altro sono stati cavati perfino dalle mani del diavolo. Ecco come San Gabriele testimonia quella grande e celeste protezione della Beata Vergine Maria nelle prove e nelle tentazioni. La devozione alla Madonna, ancora scrive San Gabriele, il ricorso frequente a lei nei travagli delle purificazioni sono stati sempre di conforto e sostegno per San Gabriele dell'Addolorata. Come egli stesso scrive ancora: quanti in ogni misera, in ogni miseria, in ogni tentazione, in ogni tribolazione e così via, il pensiero di avere una devozione stabile a questa Madre Maria Santissima fa subito trovare conforto. Il trovare Maria e trovare conforto. È come un naufrago, come uno sballottato dalla tempesta, così trova il porto di sicurezza. Ardenti erano le invocazioni di aiuto alla Madonna che faceva San Gabriele, costante si rifugiava in lei, fiducioso era il suo abbandono fra le sue mani, nei travagli, nelle prove purificatrici. ripetendo di lei: mamma mia, pensaci tu, mammina mia, pensaci tu. È quell'atto di abbandono di Don Dolindo. Gesù, pensaci tu, Maria, madre mia, fiducia mia. Ecco, questa piena confidenza, questa piena fiducia nella Beata Vergine Maria. E adesso vediamo un'altra beata, la Beata Maria di Santa Cecilia di Roma, del 1897, muore nel 1929. E questa santa, vede, dice, nel segnale doloroso della purificazione passiva, si presentò con il fuoco purificatore di terribili tentazioni del nemico infernale. Ma questa beata affrontò tutto insieme alla Beata Vergine Maria che le stava accanto. Diceva: ad ogni assalto la beata restava come paralizzata per alcuni attimi iniziali, ma per poi si riprendeva, poiché subito, dice, sono stata protetta sempre da Maria Santissima, mia buona madre. E una volta sentì l'assalto del demonio così furioso da arrivare ad avvertire anche la sua presenza spaventosa. Ma ugualmente la beata, fatto ricorso a Maria, riuscì a superare l'assalto infernale senza turbamento alcuno. E in seguito la stessa beata, per salvare il maggior numero di anime, chiese espressamente al Signore di diventare vittima sempre unita a Maria Santissima, però, e aspirava a percorrere l'universo intero per raccogliere tutte le croci che il buon Dio vi aveva seminato, offrendole tutte per la salvezza delle anime in unione con Maria. Pensa che generosità quest'anima cerca, vuole, chiede tutte le croci che ci sono nel mondo e per poter poi salvare così queste anime, soffrire per salvare queste anime. E raccoglie tutte le croci che il buon Dio aveva seminato, offrendole tutte per la salvezza delle anime unite in unione con Maria. E per tutta la vita questa beata cercò le tribolazioni e una volta arrivò anche a lamentarsi con la Madonna dicendole: o Maria, mia buona madre, Gesù tiene per sé le spine e a me lascia le rose. La sposa ha gli stessi diritti dello sposo, come per dire: Gesù mi dà solo consolazioni, mi dà solo dei diletti, io voglio le croci, voglio le sofferenze. Pensa che bellezza queste anime vittime, queste anime così generose nel martirio, nelle purificazioni, nell'accettazione delle prove. Ma allo stesso modo ci deve anche far pensare quando noi siamo pronti un po' a lamentarci a ogni prova che arriva. Vediamo un ultimo punto su San Massimiliano prima di fare un momento di pausa. San Massimiliano, 1894, muore nel 1941. E dalla vita degli scritti noi appare molto evidente che la sua purificazione passiva dei sensi non poteva non avvenire che per mezzo dell'Immacolata, per cui gli era si adonato e consacrato come proprietà assoluta. Scrive: soffri in silenzio, ma soffri con amore. Scrive il santo, perché tutto viene dalle mani del Padre ottimo, passando attraverso quelle dell'Immacolata. Mortificare le passioni per mezzo dell'Immacolata, anzi, è proprio nelle difficoltà e nelle prove più difficili da superarsi che l'Immacolata interviene con la sua azione materna più diretta. Quanto più numerose le difficoltà, tanto più tangibile l'intervento dell'Immacolata. E per questo San Massimiliano può dire a se stesso con fiducia davvero illimitata: lasciati condurre dall'Immacolata e se non sai o non puoi ricorri all'Immacolata, tua sovrana e mammina. Se non sai o non hai le forze per compiere la volontà di Dio, recita l'invocazione Maria ed ella si degnerà di fare ogni cosa. Lasciati condurre con amore nella gioia e nel dispiacere. L'Immacolata infatti è con lei che sa addolcire le cose amare, sa mitigare le cose più aspre, facendo salire con più agilità la scala bianca francescana, la scala dell'ascesi mistica, su cui dice San Massimiliano: la Madonna, dopo averci stretto al suo petto materno, ci porterà fino a Dio. Ecco la celeste e bellissima consolazione: la Beata Vergine Maria ci porta a Dio. Sì, ci saranno le prove, ci sono le purificazioni, ma se saremo fedeli all'Immacolata, lei ci porta a Gesù e queste prove saranno superate. Qualche minuto di pausa per poi riprendere questo secondo momento, questo secondo appuntamento. Ave Maria, fra poco. Riprendiamo, cari amici del sentiero Mariano Serafico, questo secondo momento per vedere questo lavoro della Beata Vergine Maria nella mistica mariana, nelle purificazioni passive. Quindi abbiamo visto un po' queste esperienze di questi santi nella quella che parte quel martirio di amore che sono le purificazioni passive, la notte dei sensi e la notte dell'anima. E a conclusione di questa presentazione di queste figure di santi e di sante, scrive il padre, con le loro esperienze spirituali, delle notti dei sensi, delle notti dello spirito, possiamo dire che le notti dei sensi attive e passive sono dure e le notti dello spirito attive e passive non sono soltanto durissime, ma anche terribili e terrificanti, soprattutto l'ultima che è la notte dello spirito passiva, che fa passare l'anima dall'unione d'amore conformante all'unione d'amore trasformante, secondo anche il pensiero di Arintero, che ha fatto proprio adattamento allo studio sulle purificazioni attive e passive. Quindi questo passaggio laborioso e costoso della conformazione alla trasformazione e il lavoro in profondità che aspetta appunto le notti dello spirito, nelle quali ci sono queste prove dolorosissime, e come anche è la conclusione del padre Ragazzini, che dice che toccano queste purificazioni le fibre più profonde dello spirito e fanno sanguinare dolorosamente, e queste sono le prove interne originate dalla luce stessa della grazia, e questa grazia fa vedere ora, come mai prima, le imperfezioni dell'anima. Quindi abbiamo visto che in queste purificazioni è molto molto presente che cosa? Quelli che sono i nostri difetti, queste che sono le nostre mancanze, quelle che sono il nostro allontanarci dall'amore del Signore. Le più piccole imperfezioni, i più piccoli difetti sono grandissimi perché li vengono visti alla luce di Dio, quel Dio che vuole purificare anche queste più piccole e minime imperfezioni. E vediamo che proprio questo muovono veramente a compassione le anime che sono giunte a tali esperienze, se non si sapesse che tali dolorosissime prove sono sempre preparatrice di un'altissima contemplazione ormai non lontana, che sempre più si avvicina. È proprio di questa altissima contemplazione divina che le anime aspirano attraverso le dolorose purificazioni, e da queste si sentono via via sospinte ad elevare proprio queste altezze sublimi della vita contemplativa. Bene, tutto ciò continua e continuerà ancora più sempre sotto lo sguardo materno di Maria Santissima, che è la conduttrice celeste lungo l'intero itinerario di grazia delle anime impegnate a santificarsi, penetrando man mano in quell'area di ineffabili esperienze, che è la contemplazione infusa. Con i suoi gradi di elevazione, sempre più grandi, sempre più sublimi, e questi a coronamento finale della vita di perfezione dei santi di ogni tempo. E incominciamo adesso a prendere un nuovo capitolo che è la contemplazione mistica mariana, quindi sulla più alta vetta. Vediamo quelle nozioni generali che ci descrive il padre. Troviamo un nuovo capitolo che è la contemplazione mistica o la contemplazione infusa. Qui siamo la parte più alta della vita spirituale, cioè la vetta del cammino di ascetica e di mistica, che corona l'itinerario dell'anima con la perfezione dell'unione con Dio, con l'unione detta trasformante, con l'unione detta consumante, in Dio uno trino. È bene rivelare subito che c'è grandissima differenza fra la contemplazione mistica o infusa, che è di natura spirituale, soprannaturale, e la contemplazione ordinaria e generica, che è puramente naturale, di ordine sensibile, immaginativo, intellettuale o artistico. La parola contemplazione, scrive il padre Royo Marin, nella sua accezione più generica, significa guardare un oggetto con ammirazione. Si contempla l'immensità del mare, si contempla il paesaggio di un verde prato, le bellissime spazio dei monti, la bellezza del firmamento, si contemplano le grandi creazioni artistiche, in generale tutto quello che eccita al meraviglioso. Ma nella contemplazione mistico infusa, lo sguardo di ammirazione o di estasi viene sopraelevato dalle povere transeunti cose terrene alle realtà celesti o divine, penetrando nel mistero ineffabile e eterno di Dio uno e trino. Quindi abbiamo questo due gradi di contemplazione che possiamo vedere, sviluppare, quella che è una contemplazione puramente naturale, che è un termine che utilizziamo per vedere le cose, ammirare le cose belle che ci circondano, e questa contemplazione in specifico che vogliamo parlare assieme della contemplazione mistico-infusa. Le purificazioni, infatti, oppure notti del senso e notti dello spirito, le purificazioni sia attive che passive, hanno lo scopo mirato di sopraelevare l'anima alle cose di lassù, e quindi vengono elevate dalle cose di qua giù perché siano pronte ad ammirare le cose di lassù. E quest'anima vuole essere immersa nella visione della vita contemplativa caratterizzata dalla sublime orazione contemplativa, che diventa la maturazione progressiva, il frutto della precedente orazione, che era quella discorsiva, affettiva, di semplicità o di semplice sguardo, arrivando via via alla via unitiva dell'anima con Dio. Dai massimi esponenti e maestri della teologia mistica, lungo i secoli, la contemplazione mistica viene definita in vari modi, che si differenziano nella forma ma non nella sostanza, la quale resta sempre unica. E riportiamo soltanto alcuni. Sant'Agostino d'Ippona definisce la contemplazione una santa estasi, che allontana l'anima dalla caducità delle cose temporali e che ha come principio l'intuizione della luce eterna della sapienza. San Tommaso d'Aquino definisce la contemplazione un semplice intuito della verità che ha per causa e fine l'amore divino. Il dottore serafico San Bonaventura da Bagnoregio parla di un'intima e sperimentale unione con Dio che si attua nell'intelletto e nella volontà, che sono elevate dalla potenza della grazia al contatto con l'assoluto, di cui l'anima trova la sua quiete, una piccola fiamma di sapienza che va continuamente alimentata. San Giovanni della Croce, il grande dottore della mistica, afferma che la contemplazione è il linguaggio di Dio all'anima, cioè di puro spirito a puro spirito. Un altro grande dottore della Chiesa, Santa Teresa d'Avila, sintetizza e dice: chiamo orazione soprannaturale di quiete quella che non possiamo acquistare con le nostre industrie e diligenze. Infatti stiamo parlando della vita mistica. San Francesco di Sales diceva che sembra avere il genio di semplificare i concetti più alti e le realtà più misteriose con immagini e richiami suggestivi. Spiega che la contemplazione non è altro che un'amorosa, semplice, costante attenzione dello spirito alle cose divine. E dice che la meditazione considera nei particolari e quasi pezzo a pezzo la contemplazione. Invece, la contemplazione ha uno sguardo molto semplice e sintetico sull'oggetto amato. Quindi la meditazione considera con l'intelletto quasi i particolari pezzo a pezzo. Contemplazione uno sguardo molto semplice, uno sguardo sintetico sull'oggetto amato. Si può guardare la bellezza di una ricca corona in due modi: o esaminando tutte le gemme, tutte le pietre preziose che lo compongono una dopo l'altra, oppure dopo aver mirato così tutti i pezzi in dettaglio, considerare lo splendore del tutto con un solo e semplice sguardo. Bene, il primo modo possiamo dire che è una meditazione, il secondo modo invece è simile alla contemplazione. Vediamo la scuola domenicana e la scuola francescana su questa vita mistica. Nei riguardi dei domenicani e dei francescani, scrive il padre, di solito gli studiosi parlano di due correnti. Quella che viene chiamata l'intellettualismo di derivazione tomista, che considera la contemplazione soprattutto come un'azione dell'intelletto che genera l'amore, l'altra il volontarismo, rappresentata da San Bonaventura e il beato Giovanni d'Unscoto, che considera la contemplazione come amore e frutto di amore. Per questo il Lanza ha scritto che gli antichi distinguevano tra contemplazione cherubica e la contemplazione serafica. Dante Alighieri, poeticamente, potremmo trovare l'equivalente dottrina in questa espressione luminosissima di sintesi, che è fra l'intelletto e l'amore, unificati in Dio, luce intellettuale piena d'amore. San Bonaventura e il beato Giovanni d'Unscoto, in effetti, fanno riscontro in particolare quell'altissima esperienza mistica che è in Santa Veronica Giuliani, contenuta in numerosissimi passi del suo diario, come i seguenti, nei quali scrive ancora il Lanza: secondo Santa Veronica Giuliani, è l'amore di Dio che opera nell'anima e l'anima coopera amando, quasi senza conoscere. Dice infatti: sentiva in sé come una cosa l'amore, non sapendo niente di quello che l'amore operava e lei cooperava. Operava il divino amore, si spogliava di ogni sentimento. Ed allora l'amore si accrescerà perché sarà Dio operante nell'anima. Come sia possibile questo amore senza conoscere, lo spiega anche San Giovanni della Croce, che così scrive: perciò riguardo a quanto dicono alcuni che la volontà ama solo ciò che ha appreso dall'intelletto, è necessario osservare che tale detto va inteso in senso naturale. Infatti, naturalmente parlando, è impossibile amare una cosa prima di averla conosciuta, ma soprannaturalmente Dio può benissimo infondere e aumentare amore senza infondere e aumentare la conoscenza distinta, come è facile capire dal testo allegato del Cantico dei Cantici, dal commento al Cantico. Ciò viene sperimentato da molte persone spirituali che spesso si accorgono di ardere di amore di Dio senza avere una conoscenza più distinta di prima. La conoscenza è rimasta uguale, ma è aumentato la fiamma d'amore. E dall'insieme di queste definizioni e spiegazioni riportate, sembra che si possano così e si debbano cogliere gli elementi costitutivi della contemplazione. Cioè, che cosa compone la contemplazione? Uno, la comunione d'amore fra Dio e l'anima. Secondo, la purificazione attiva e passiva dell'anima dal peccato e da ogni tendenza. E in più, un'elevazione dell'anima da parte dello Spirito Santo con i suoi doni soprannaturali. E il padre Ragazzini scrive con sintesi che la contemplazione soprannaturale è comunione intima, specialmente dell'anima con Dio, per mezzo delle facoltà affinate dalla purificazione attiva e dalla purificazione passiva, e questa elevata dai doni dello Spirito Santo. Queste sono due operazioni che precedono la contemplazione: la purificazione attiva e passiva dal peccato e dalle basse tendenze della natura, la elevazione da parte dello Spirito Santo ad un'attività a cui l'anima non è proporzionata. Bene, la contemplazione infuso mistica è da considerarsi come una grazia ordinaria o una grazia straordinaria? Vediamo come rispondere a questa domanda. La domanda si può esemplificare in questi termini: la contemplazione infuso mistica è una grazia ordinaria per tutti i cristiani che aspirano alla perfezione, o è una grazia straordinaria riservata soltanto ai pochi o molti, cioè agli eletti di Dio? Bene, Gregula Granz risponde a questa domanda in un suo trattato sulla perfezione cristiana e contemplazione, delle quali sintetizziamo qui il contenuto. Dice: nella vita soprannaturale, scrive il padre Gregula Granz, è propriamente straordinario per sé e per natura ciò che è al di fuori della normale della santità, che non è per niente necessario per giungermi. L'autore parla appunto di alcune grazie gratis date che servono principalmente per l'utilità del prossimo. Pensiamo ai doni della profezia, delle lingue, dei miracoli, che non sono per nulla necessari alla santificazione personale. Sono grazie che sono al di fuori della via normale della santità. Ugualmente ciò vale per la grazia gratis data dell'esperienza della visione beatifica. Ad esempio in Mosè, in San Paolo, secondo il parere di Sant'Agostino e San Tommaso d'Aquino. Di conseguenza bisogna invece ammettere, scrive sempre il padre Gregula Granz, che nella vita soprannaturale è ordinario per sé o per natura ciò che è nella via normale della santità, ciò che è assolutamente necessario o moralmente necessario nella maggioranza dei casi per giungervi. Quindi ciò che è necessario assolutamente o moralmente per giungere alla santità nella maggioranza dei casi non può essere straordinario in sé, ma al contrario è la pienezza dell'ordine normale voluto da Dio. E qual è quindi la conclusione finale? È molto ovvia. La conclusione di questo discorso è che dunque, se le purificazioni passive non soltanto dei sensi ma dello spirito, che sono uno stato mistico, se la contemplazione infusa anche al grado superiore che si trova realizzato nell'unione trasformante sono, come insegna San Giovanni della Croce, generalmente necessarie alla perfetta purificazione e alla santificazione dell'anima, quindi queste non devono essere considerate grazie straordinarie per sé e di diritto, benché siano molto rare di fatto, in conseguenza è alla comune mediocrità in cui ci troviamo. Quindi le purificazioni passive in realtà a noi sembrano straordinarie perché molto dolorose per la nostra natura, ma esse sono un purgatorio anticipato normale per le anime generose, le quali devono fare il loro purgatorio sulla terra meritando, invece di farlo dopo la morte senza meritare. Quindi dopo la morte, infatti, il purgatorio si fa solo per colpa nostra e non per volontà di Dio. Effettivamente noi siamo tutti stati creati per il paradiso, per fare terra paradiso. Nessuno di noi è stato creato per fare neanche un minuto di purgatorio, nessuno di noi è stato creato per l'inferno. Tutti siamo stati creati, voluti, amati da Dio per il paradiso. Quindi dopo la morte il purgatorio si fa solo per colpa nostra. Siamo stati noi infatti a trascurare tutte le grazie, tutte le buone ispirazioni che ci erano state donate durante la vita. E così anche il pieno sviluppo della vita soprannaturale. Quali sono adesso, un'altra considerazione, le disposizioni per la contemplazione? Prima di trattare dei gradi della contemplazione mistica, è bene trattare brevemente delle disposizioni necessarie per ottenere il dono della contemplazione, che è soltanto dono di Dio e che l'uomo quindi non potrebbe mai produrre in sé né per gli altri. Infatti scrive il padre Royo Marin: ancorché l'uomo possedesse assieme alla grazia tutti gli abiti infusi capaci di produrla, non sta in suo potere l'attuazione dei doni dello Spirito Santo, che è assolutamente indispensabile per essa. Da parte sua, tuttavia, l'uomo, se non può essere causa determinante, può certamente, con la sua accurata preparazione e disposizione, esercitare la maggior parte delle volte un'influenza decisiva come causa dispositiva. E quali devono essere dunque le disposizioni fondamentali per questa contemplazione infusa? Alla scuola del padre Garigula Granz e del padre Royo Marin vengono elencate sette condizioni. Vediamo queste sette condizioni per avere una disposizione per questa contemplazione infusa. Innanzitutto una grande purezza di cuore che lega le parole di Gesù, beati puri di cuore perché vedranno Dio. E questo è frutto della generosa e radicale mortificazione, mortificazione interna, mortificazione esterna, e questa molto costosa, ma del tutto necessaria per eliminare ogni affetto al peccato. E questa è la prima condizione. Una seconda condizione è una semplicità di spirito, che consiste nell'eliminare i ragionamenti contorti che allontanano da Dio, come dice il libro della Sapienza, per imparare a vedere ogni cosa solo attraverso Dio. Serve anche una grande umiltà di cuore, che è una delle condizioni più indispensabili, perché Dio resiste ai superbi, ma dà la grazia agli umili, e che esige la consapevolezza più profonda della propria miseria. Quindi un profondo raccoglimento, poiché è la dissipazione, è ostacolo insuperabile al riposo quieto della contemplazione. Una quinta pratica è la pratica sempre più intensa delle virtù cristiane, soprattutto delle virtù teologali, poiché la contemplazione non può essere una ricompensa per gente oziosa. La pratica assidua dell'orazione, a cui dedicare il massimo tempo possibile, sia con quella della supplica che con quella dell'unione con Dio, diretta allo Spirito Santo, perché la grazia attuale che metta in moto l'abito dei doni non si può meritare, ma si può soltanto impetrare. È una grazia che dobbiamo pregare, chiedete, otterrete, cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto. Quindi è necessaria la preghiera, molta preghiera, a pratica assidua dell'orazione. E come sette ultime condizioni, una delle più belle e importanti, è una tenera e affettuosa devozione a Maria Santissima, perché la contemplazione, come dice San Luigi de Montfort, è uno dei frutti della vera devozione a Maria, incomparabile modello delle anime contemplative, dolcissima sposa dello Spirito Santo, madre delle nostre anime. Già da tutto l'insieme fin qui detto, è facile comprendere che quando ci sono le debite disposizioni, la contemplazione mistica è una grazia preziosissima, una grazia eminentemente santificante, è una grazia che è perciò da desiderare, chiedere quando si vuole. Diventare santi, secondo quella che è l'espressa volontà di Dio per ogni uomo. Questa è la volontà di Dio, la vostra santificazione. Del resto, la Chiesa, nella liturgia della Pentecoste, prega espressamente allo Spirito Santo affinché discenda su tutti i fedeli con i suoi sette doni. E questi sono i doni divini che vengono posti all'origine della contemplazione mistica. Bisogna certo stare attenti a non confondere la contemplazione mistica presa nella sua essenzialità con i fenomeni o gli epifenomeni mistici, che accompagnano talvolta anche con frequenza la contemplazione mistica, senza fare affatto parte dell'essenza della contemplazione mistica. Perché sicuramente la contemplazione mistica, essendo un grado eminentemente santificante, è da desiderare con un desiderio ardentissimo e quindi bisogna esercitarsi costantemente nella mortificazione e nel raccoglimento. E si tenga anche presente che la contemplazione mistica è anche il fondamento più efficace e fecondo dell'apostolato attivo, caritativo più grande, come insegna benissimo San Giovanni della Croce, il quale si dà premura ad affermare: è più prezioso, al cospetto del Signore, dell'anima e di maggior profitto per la Chiesa, un briciolo di puro amore che tutte le altre opere messe insieme. Molto bella questa intuizione di San Giovanni della Croce. E chiaramente, quindi, vediamo che la contemplazione mistica è qualcosa di desiderabile. Desiderare ardentemente, E i fenomeni mistici o gli epifenomeni mistici che accompagnano la contemplazione non sono necessari. Santa Teresina, Bambin Gesù, sempre addolorata, essendo grandi arrivati alla contemplazione mistica, però non hanno mai avuto fenomeni mistici. Vediamo adesso un altro punto, che quelli che sono i gradi della contemplazione. Il progresso della contemplazione infusa segue un cammino in sviluppo graduale che va osservato a seguito con ordine e continuità di impegno, senza riserve, affinché risulti fecondo di grazie, che sospingono ed elevano sempre più verso il termine ultimo della perfezione piena, cioè verso il conseguimento della contemplazione infusa perfetta, che fa raggiungere l'unione fusione d'amore con l'anima, con Dio nel matrimonio mistico e nell'unione consumante in Dio uno trino. Diversi in effetti sono i gradi della contemplazione mistico infusa. A differenza di altri maestri, Santa Teresa d'Avila, la grande maestra di orazione mistica, ha stabilito 6 gradi della contemplazione mistico infusa, dandone ad essa le magistrali descrizioni. Il primo grado della contemplazione è il raccoglimento infuso, cioè l'assorbimento dell'anima con la mente assorta in Dio, che superando abitualmente la preghiera vocale e la meditazione discorsiva, con una luce superiore nell'intimo. Questo è il raccoglimento infuso. Poi abbiamo l'orazione di quiete, che è l'assorbimento della volontà dell'orazione continua, dominata dall'amore, e dell'affettività, aderendo l'anima a Dio con grande pace e quiete, distolta da ogni altro pensiero. Abbiamo l'orazione di unione semplice, che è l'orazione nella quale avviene anche l'assorbimento dell'immaginazione e dell'intelletto, che prima divagavano, per cui ora la mente non riesce quasi a pensare ad altro se non a Dio, solo ripiena di fede e di amore divino. Abbiamo anche l'orazione di unione statica, è l'orazione nella quale avviene l'assorbimento anche dei sensi esterni rapiti in Dio, e perciò sospesi e incapaci di ogni rapporto con l'esterno. Un quinto grado è l'orazione di unione trasformante, che è il matrimonio spirituale o mistico nel quale e per il quale l'anima viene trasformata in Dio per partecipazione e per amore, e abbiamo l'orazione di unione consumante, cioè l'assorbimento dell'anima nell'unità divina della Santissima Trinità. E qui andiamo un pochettino a considerare quella che è la presenza della Beata Vergine Maria, la presenza attiva di Maria Santissima. Qui introdurremo solo un pochettino l'argomento per poi approfondirlo prossimamente. Secondo il pensiero di San Bonaventura, il dottore Serafico, non ci può essere un cammino spirituale di perfezione integrale dell'anima senza la presenza di colei che è la creatura santissima al di sopra di tutti gli angeli e tutti i santi, cioè la piena di grazia. Nel Magistero di San Bonaventura non manca il posto tutto particolare riservato alla Madonna, in perfetta sintonia col piano completo della vita soprannaturale. Scrive San Giovanni Monforte: ma è possibile che colei che trovò grazia davanti a Dio per tutti in generale e per ciascuno in particolare sia d'impedimento un'anima a trovare la grande grazia dell'unione con Lui? Bene, la Divina Maria, completamente immersa in Dio, è ben lontana pertanto dal divenire un ostacolo ai perfetti nella via dell'unione con Dio. Anzi, non c'è mai stata finora, né ci sarà mai alcuna creatura che aiuti più efficacemente in questa grande opera, sia comunicando le grazie utili a questo fine, sia assicurandovi contro le illusioni e gli inganni dello spirito maligno. E quindi qui dobbiamo proprio veramente fermarci per poter considerare questo bellissimo insegnamento di San Gino Monfort. La Madonna non è mai stata d'impedimento, non è d'impedimento, non sarà mai d'impedimento a quell'unione più perfetta con Dio, quindi anzi è un aiuto, è Mater Magister, è lei che accompagna i suoi figli in questo cammino di vita spirituale. E anche noi vogliamo farci accompagnare in tutte quelle varie fasi, partendo dalle fasi ascetica, nel combattere i nostri peccati, nel combattere i nostri difetti, incominciare a mettere ai peccati le virtù, fino alle purificazioni della notte oscura, della notte dei sensi, fino
fino a quella contemplazione, quell'unione sempre più alta che la Madonna vuole che raggiungiamo. Chiediamo il suo aiuto materno anche per questo. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo grembo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Abbiamo parlato di cose a livello di teoria, bene, cerchiamo di metterle in pratica. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito vi benedica di onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Un caro saluto a tutti. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.